Perciò vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita. Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete né di quello che vestirete. Guardate gli uccelli del cielo, non semino, non mietono, non raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Osservate i gigli dei campi. Non faticano, non filano, eppure neanche Salomone veste così bene. Sono parole che incantano, no? È una musica. Il cuore in qualche maniera si distende. No? E nello stesso tempo sono parole imbarazzanti, a cui bisogna resistere. Perché non può essere così, non si può fare così, no? Sono irreali questi discorsi, sono immaginari nel senso che ci tirano via dalla realtà, no? Oppure toccano la realtà più profonda delle nostre preoccupazioni necessarie, no? C'è qualcosa di più necessario del necessario, no? Cioè Gesù parlava un po' in questi termini, no? Ha scelto la parte migliore, c'è qualcosa di più necessario di quello che è evidentemente necessario, cioè il cibo, il vestito, la casa, la salute, no? Me lo chiedo ogni volta che i fidanzati sono presi da questo testo, no? Lo sappiamo, i fidanzati poveretti hanno fatto il mutuo, sono anni che si stanno preparando per riuscire a far su casa. Sono indaffarati persino per la festa, hai capito che la preparano per mesi, e poi scelgono il testo, non preoccupatevi, non affannatevi, guardate gli uccelli del cielo. Cioè, me lo chiedo appunto, cercano l'evasione, cercano il sogno, oppure invece in qualche maniera sentono che lì dentro c'è qualcosa di essenziale, no? Dunque io solitamente gli dico, per quel poco che mi pare di capire di Gesù, gli dico scartiamo la pista dell'evasione. Cioè a me non pare proprio che Gesù favorisca questo atteggiamento irreale, immaginario, che addirittura ci suggerisca di uscire dal peso della vita, dal cemento della realtà quotidiana, no? Addirittura lo dice. Guardate che tanto ogni giorno porta il suo peso, ogni giorno state sicuri che dovremo far fatica, lo sa. No. E d'altra parte non mi pare neanche così ingenuo Gesù da affidare così la nostra vita a una provvidenza aerea. Fidiamoci della provvidenza, no, a me non pare che Gesù abbia un atteggiamento, certo, che ci chiede di affidarci, ma affidarci vuol dire assumere tutto se stesso. Beh, Gesù è uno che ha scelto, è uno che ha resistito, è uno che ha avuto il coraggio di assumersi le sue responsabilità, no? Non è uno che ha detto, e poi tanto la provvidenza, no? Questo vale anche per noi, la fede in Dio non può essere un alibi che ci evita le nostre responsabilità, i rischi, i drammi della vita, no? E poi su queste cose non possiamo permetterci di giocare, su queste cose così radicali. Non si può giocare con uno spiritualismo un po' snob, con una sorta di luogo di spiritualità, no? Con la pancia piena e tutte le sicurezze garantite. Non ci si può permettere di poetizzare, di emozionarsi sul non affannatevi, non preoccupatevi, come fosse un invito a un centro benessere, no? Alla palestra, al rilassamento, no? Sono troppo importanti il cibo, la casa, la salute. Quando incontri tutti i giorni delle persone che non hanno da mangiare, che non si lavano, che non hanno da cambiarsi, che non hanno da ripararsi dal freddo di notte, Per quando incontri ste robe qui non puoi permetterti di fare della poesia. E allora le parole di Gesù sul monte indicano evidentemente qualcosa che magari a noi non appare subito, ma indicano qualcosa di profondo. E ormai, ascoltandolo, continuando ad ascoltare questo discorso della montagna, ci sembra di intuire cosa vuol dire, che cosa indica nel cuore, nella profondità dell'uomo, il tesoro che potrebbe impreziosire e dar senso a tutta la nostra vita. Queste parole indicano ancora una volta ciò che la legge di Dio è capace di fare nell'uomo, ciò che il dono di Dio, se il nostro cuore lo accoglie, è capace di fare. Che cosa la nostra vita può diventare quando ospitasse il regno di Dio? E quindi non affannatevi, non preoccupatevi, no? Indicano un modo di vivere che riguarda uno stile, un atteggiamento dell'uomo che è sensibile alla terra. Il cristianesimo, guardate, che è anzitutto un amore alla terra, all'umiltà. Il tema della povertà è proprio questo, di stare attaccati alla terra. Un uomo sensibile che sa gustare gli aspetti umani della vita e quindi non si lascia poi prendere dalle fantasie, quindi è forte e nello stesso tempo libero, leggero, staccato. Cioè è una maniera di rapportarsi agli avvenimenti, alle persone, alle cose, al denaro, al vestito, al corpo, al lavoro, al tempo libero, ai cani, ai gatti, alla televisione, a come trascorriamo le serate, alle vacanze, alla fame, alla sofferenza, al piacere, in cui si afferma un'umanità bella, appunto, in cui c'è dell'umano. E sono anche parole che secondo me potrebbero servire anche per immaginare come può essere la nostra città. Cioè come si fa la domenica a ascoltare queste cose e poi quando si esce non guardare il semaforo, la via, le case, pensare al lavoro di domani, pensare alle leggi che stiamo costruendo, pensare ai fatti che leggiamo sui giornali. Cioè questa umanità bella, un cristiano, ha la voglia anche di comunicarla agli amici, ha la voglia che diventi l'umanità di tutti, ha la voglia che diventi anche un'idea di civiltà, di educazione dell'uomo. Cioè, io capisco la critica di chi dice vanno in chiesa e poi li vedo così incivili, vanno in chiesa e poi li vedo così egoisti, vado in chiesa e li vedo così intolleranti, capisco sta roba qui. E quindi queste parole di Gesù ci dicono qualcosa anche a che cosa potremmo fare per dare una mano a questa nostra società, a noi uomini moderni dell'Occidente evoluto, che abbiamo costruito una civiltà appunto di alto livello di benessere e di vaste soddisfazioni dei desideri individuali, perché questo poi è il tipo di società che noi abbiamo messo in piedi, no? Una capacità enorme di produrre al fine di soddisfare i bisogni individuali e anche tutti i desideri individuali, anche a capocchia, hai capito? Perché se uno fa tanti soldi e uno ha tanto potere, fa quel che vuole. Cioè questa è la filosofia della nostra società, no? Per cui si capisce come il meccanismo di queste società opulente rendano possibili degli stili di vita disumani, e lo sono sempre stati con altre logica, ma in questa è ancora più evidente perché la società ugualitaria, democratica, in realtà è una società appunto caratterizzata da sperperi e responsabilità scandalosi. non è una società di ricchi, è una società di qualche ricco. Non è una società che ha affermato l'uguaglianza, è una società di profonde diseguaglianze. È una società caratterizzata da sperperi scandalosi e da furbizie, disonestà, corruzioni che offendono tutti i poveri e tutti gli onesti di questo mondo. E quindi non c'è neanche bisogno di fare questi discorsi. Ma no, non chiedete alla Chiesa che si pronunci, ma pronunciatevi voi. Che mi aspetto dal Monsignore che mi dica che certe cose sono schifose. C'è bisogno della mamma che mi dica che quella roba lì non va bene. E quindi credo che non c'è bisogno di parlare di questi modi di vivere che sono evidentemente lontani dalla legge di Dio e che pure diventano modelli, si vede, no? Sono seguiti. Parliamo delle situazioni di chi ci mette un po' di buona volontà. Chi dice cosa potrei fare? Sono disposto a mettermi un po' in discussione, no? Parliamo quindi, in questo caso, di cristiani normali, che siamo noi, che hanno a che fare con una vita normale, che partecipano cordialmente alla vita sociale, guardandosi in giro, dicendo, posso fare qualcosa, eh? E quindi parliamo di persone che, pur essendo in condizione di discreto benessere, credo che tutti noi che siamo qui stamattina siamo in discreto benessere, possiamo dirlo, eppure non siamo risparmiati da affanni e preoccupazioni, perché in realtà è una società dura questa. Se ci si vuole inserire, lo sanno i nostri figli, no? Se vogliamo stare al passo bisogna essere svegli, darci da fare, affrontare responsabilità, rischi. E d'altra parte, se abbiamo un po' di percezione un po' più larga dei nostri interessi personali, se siamo un po' responsabili, partecipiamo a tutti i problemi che ci vengono da una situazione molto complessa, incerta, davanti a grosse sfide. Che io riassumo un po' così per quel poco che io capisco, siccome io ho la nausea facilmente, ho sempre questa percezione, no? Di essere su una roba che va troppo velocemente e non so dove andiamo. Perché mentre diventiamo matti, giustamente, indaffarati di corsa tutti, sempre, a far andare la macchina, e ci viene la domanda se la macchina sta andando nella direzione giusta. Questa è la cosa peggiore, perché se c'è sul treno qualcosa che non funziona, uno si dà da fare. Ma se il treno sta andando in direzione sbagliata, questo è drammatico, perché non lo fermi, capito? Perché tu ti stai dando da fare, ma è proprio la direzione che è fallimentare. Il modello di vita e di società che teniamo in piedi con molti affanni e preoccupazioni ci sta creando pericoli enormi, enormi, non solo in termini di affanno, appunto, ma proprio in termini di sostenibilità del viaggio, i pericoli enormi di disuguaglianze e quindi di non riuscire più poi a creare solidarietà, che è essenziale. Un minimo di ordine, di rapporti, il pericolo di devastazione delle risorse. Cioè, è come se noi viaggiassimo su una locomotiva lanciata in velocità, che tra l'altro bisogna tenere in velocità, perché se diminuisce tutti siamo in crisi, capito? Della trappola è un po' questa. È una locomotiva lanciata in velocità, ma non si sa se va nella direzione giusta. Anzi, molti segnali ci dicono che non è la direzione giusta. E quindi questi viaggiatori che hanno grandi mezzi e che magari sono anche ben intenzionati, sono anche gentili, ti portano anche nella pausa, ti portano anche il caffè, capito? Sopportano anche qua. Però il problema è che si intuisce che bisognerebbe cambiare addirittura direzione, ma si manca di bussola. Cioè, questa è una società dai grandi mezzi, ma manca della forza di immaginare un'altra direzione. Cioè, io non lo so come, ma io sono tra quelli che immaginano che noi dobbiamo pensare a un'altra maniera di vivere. Dobbiamo far sorgere una nuova umanità, dei nuovi atteggiamenti di fondo, che non possono essere delle pure intenzioni, perché riguardano il cambiamento proprio dei costumi e quindi delle pratiche, e quindi delle leggi e quindi degli stili di vita, del mondo appunto. Cioè la roba che abbiamo messo su da 2 o 3 secoli ha avuto una funzione, ma adesso è pericolosa, bisogna inventare qualcosa. E a me pare che la prospettiva che indica il discorso di questo povero profeta della Palestina di 2000 anni fa, che noi rischiamo come cristiani di dire ci dice solo qualcosa che riguarda le nuvole, il cielo, l'aldilà. Sull'aldilà invece è la scienza. Per esempio la scienza economica che ha deciso nella modernità che il modello è quello lì. Che ognuno scateni i suoi desideri, quando uno cerca di fare per sé, poi tutti stanno meglio. Questa è la scienza che sta costruendo il sistema di vita. No? E io dico che il discorso della montagna, che in qualche modo poi si fa sentire nel cuore di ogni uomo, perché quando dici quella roba lì non affannatevi, guardate che lo capisce ogni uomo, non solo chi va in chiesa, perché Dio lo fa arrivare ad ogni uomo il discorso della montagna. E io penso che possa essere una bussola che ci può aiutare a riorientare il corso che vogliamo dare anche alla nostra storia. Dunque, Gesù dice, cercate, guardate qual è il segreto, cercate prima, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia. Cioè, se non parti da lì, se non parti dalla maniera in cui Dio pensa all'uomo, dalla maniera in cui ha messo nel cuore dell'uomo quelle cose di fondo da cui bisogna partire. Perché se parti dall'economico, parti dal politico, parti dai desideri individuali, si parte da regioni che hanno certo un loro rilievo, ma che non possono orientare il senso della vita. Anzi, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, prima, perché se noi prima ci preoccupiamo del cibo, del vestito, della casa, della salute, dei soldi, e poi aggiungiamo il pensiero di Dio, se facciamo così non c'è più posto, per Dio non c'è più posto, o al massimo resta un'aggiunta posticcia. Il problema, dice Gesù, è di partire da ciò che orienta veramente la vita. Che cos'è padrone della tua vita? Che cosa orienta dal fondo la nostra vita? Perché il padrone della vita non possono essere due, è uno solo. O segui l'uno o l'altro. E soltanto se viene prima il Vangelo può ispirare la nostra vita, può davvero configurare uno stile di vita che è fatto, e qui appunto sarebbe interessante, no? A partire dalle condizioni di vita, dire cos'è uno stile evangelico di vita, cos'è la parola del comandamento, dove il Signore ci starebbe riportando per riguardare tutte le cose. E quindi, per esempio, ce lo diciamo tutte le domeniche, no? Un senso della vita fondato sulla grazia del vivere. Il vivere vale più del vestito, del cibo, vuol dire questo. No? Un senso della grazia del vivere che è meraviglia, stupore, gioia, riconoscenza. E quindi per alcuni versi la forza della semplicità, la capacità appunto di valorizzare la preziosità anche del poco, dell'istante, dello sguardo, dell'incontro, del sentimento, del mangiare appunto, del vestire. Ma ste robe qui sono tutte diverse se partono dal cuore, dalla gratitudine di essere uomini, dalla sorpresa di vedere altri uomini come te, no? Uno stile caratterizzato dalla fiducia, perché la grazia instilla fiducia, no? E quindi l'amicizia, la fiducia è radicalmente amicizia con la terra, con i fiori, con gli animali, e soprattutto amicizia con gli uomini. E quindi è spirito di fraternità guardare le persone anzitutto come amici. Cambia tutto. Cambia tutto se tu guardi gli altri come estranei, o addirittura come pericolosi, o addirittura come avversari, o come competitori. Cambia tutto. È un senso della vita pieno di compassione, di misericordia, che si commuove per le fragilità degli uomini, per le fatiche degli uomini, e quindi non passa oltre. E quindi si trasformano tutti i luoghi attraversati dalla tenerezza, hai capito? Dall'umanità. Eccetera, eccetera. Io credo che poi è una maniera di guardare le cose, non sono delle cose precise, capito? È questo orientamento di fondo, questo stile, che potrebbe ispirare una nuova umanità e che i cristiani sono chiamati a testimoniare, certo. I cristiani non hanno mai trasformato il mondo del tutto, anzi, tanto così. E anche oggi non illudiamoci che come cristiani, come Chiesa, però i cristiani possono trovare nel mondo un sacco di alleati del Regno di Dio. E comunque anche come Chiesa dobbiamo cercare di andare in questa direzione, di dare la nostra piccola testimonianza, di essere tra i compagni di viaggio, che come noi tante volte sono affannati, spaventati, preoccupati, metterci tra loro come dei viaggiatori stupiti, quieti, riconoscenti, innamorati della vita, commossi, generosi, vigili, misericordiosi, pazienti, dei viaggiatori che hanno il senso della terra e nello stesso tempo leggeri, come se aspettassero cose ancora più grandi. Non lo so, cioè un cristiano, tu dovresti sentirlo come un compagno di viaggio che ti aiuta a portare pazienza, che ti aiuta a avere il coraggio ad affrontare le difficoltà, e nello stesso tempo è come se ti dicesse: dai, stai comunque sereno, perché stiamo andando in un posto bello, eh? Guarda che c'è ancora qualcos'altro che dobbiamo aspettare. Vedete quanto resta attuale quello che i primi cristiani elaboravano come spiritualità del pellegrino nel mondo e non del mondo. Mi pare che ci sia una grande attualità di quell'essere nel mondo e non del mondo, che ha qualcosa in sé di rivoluzionario, molto esigente perché si può approfittare di questa duplice cittadinanza. I cristiani lo fanno tante volte, loro fanno finta di essere già nell'aldilà, quindi non giocano di qua, o si contrappongono, non accettano il mondo, non ci stanno i compromessi, lo sappiamo, no? O sono tra i lazzaroni di questo mondo, perché tanto ce n'è un altro. E tuttavia mi pare una grande chance questa tensione, essere nel mondo e non del mondo, tensione che lungo la storia ha creato bellissime figure di uomini. I cristiani credo che debbano vergognarsi di tante cose che hanno fatto, ma possono, effetti, questo è il senso del culto dei santi, no? Possono evidentemente ricordare bene, gioire di cristiani autentici che hanno dato una figura di umanità evidente e stile che ha inventato forme di vita che hanno fecondato anche tutta l'avventura umana. Guardate che noi oggi abbiamo bisogno di un cristianesimo che svesta tutte le maschere di paura o di potere che è tentato di avere. Qui c'è bisogno di dare una mano a quest'epoca storica. E quindi c'è bisogno di cristiani che quando scendono dal monte hanno la forza di credere nel Vangelo. Fratelli carissimi, la parola che abbiamo ascoltato è fondamento di una vita secondo il Vangelo e può nutrire la nostra speranza e far lievitare la fraternità umana. Preghiamo insieme e diciamo: la tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Signore, viviamo tranquilli nel nostro star bene, ci accontentiamo di non fare nulla di male, di sottostare alle leggi degli uomini. E tu non dai scampo, chiedi molto di più, costruire nel nostro quotidiano il tuo regno e cercare la tua giustizia. Un regno di pace, una giustizia del cuore, l'onestà e la verità del pensiero, la libertà rispetto a ciò che abbiamo. Perché non dimentichiamo questo tuo comandamento radicale, preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
La parola ci mette in guardia sulla ricchezza. E oggi più che mai, economia e finanza rischiano di diventare il criterio dominante, se non l'unico, per grandi scelte sociali e politiche. Signore, sostienici nella ricerca di soluzioni diverse, che pongano al centro l'uomo e la terra. Preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Quante volte, Signore, ci sentiamo abbandonati? Dove sei? Guardiamo l'uomo e fatichiamo a sentire che te ne preoccupi. Eppure ci parli della tenerezza di Dio come quella di una madre per il suo bambino. Per tutti coloro che soffrono perché possano sentire il soffio rasserenante della tua vicinanza, preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
I danni enormi di poteri e ricchezze mal gestite sono oggi sotto i nostri occhi continuamente. Perché non addormentiamo i nostri cuori di fronte a una questione che ci riguarda tutti da vicino, ma ci sentiamo invece chiamati a ripensare il nostro modo di abitare e consumare il mondo, preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino. Stendi la tua mano, Padre, sull'umanità affaticata e oppressa e concedi a noi una fede audace nella testimonianza profetica del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.